appuntamento di questo ciclo dedicato al libro di Shmuel e vediamo oggi un paio di spunti sui primi capitoli. Iniziamo proprio dal primo e dalla figura di Hannah. La storia penso che sia nota a tutti, conosciuta, però la ripetiamo brevemente, la riscorriamo assieme per poterla poi analizzare. C'è una famiglia composta da Elkanah e dalle sue due mogli, Peninnah e Hannah. Peninnah ha molti figlie, mentre invece Hannah non ne ha, è sterile. E ogni anno si recano al santuario di Shiloh, non c'era ancora il Beth Amikdash, siamo periodo in epoca precedente a quella del Beth Amikdash di Gerusalemme, quindi il centro è a Shiloh e lì era il santuario dove c'era anche il profeta Elì, insomma sacerdote, e quindi questa famiglia si recava ogni anno a Shiloh e presentava un sacrificio, e la scena che si ripeteva puntualmente era quella della antagonista, potremmo dire, la comoglie di Elkanah, la comoglie di Hannah, che la faceva arrabbiare, almeno secondo il senso piano del testo, almeno secondo il senso piano del testo, con intento cattivo, insomma. E mentre invece il marito cercava di consolarla, dandole una porzione in più e soprattutto ribadendole il suo amore. E così la consolava. Qui possiamo notare anche una figura retorica che si chiama anafora, che è la ripetizione di una parola all'inizio che serve a sottolineare il senso di una espressione o di una frase o di un motivo. E qui viene bene anche in traduzione: Elkanah, suo marito, le diceva: Hannah, perché piangi? Perché non mangi? Perché sei così triste? Cioè, questo perché in ebraico lame, lame, lame ripetuto a sottolineare la premura che Elkanah voleva avere per lei. E le dice: non valgo io, non sono meglio io per te che se tu avessi 10 figli. Gli cercava di consolarla in questi due modi, con porzioni migliori o doppie e con il proprio affetto. Ma lontana dal farsi consolare da questo, Anna rimaneva amareggiata, triste da questa situazione. E quindi quello che fa è che, finito il pasto, si alza, si reca al santuario e prega, piangendo, prega al Signore. E fa anche un neder, fa anche un voto per il quale, se avesse avuto un figlio, lo avrebbe dedicato al servizio del Signore per tutta la sua vita. E sarebbe stato anche Nazir. Prega e prega e prega lungamente, e si vede Hannah che come se parlasse al proprio cuore, e si vedono le labbra muoversi e non si sente la sua voce. E quindi è lì che si trovava lì al santuario, interpreta male la situazione di Hannah e pensa che sia ubriaca e la redarguisce per questo. Hannah risponde spiegando la situazione. A quel punto Elì, in modo ammirevole, considerando la levatura del suo ruolo, capisce di aver sbagliato e le dice: Lechi leshalom, vai in pace, e il Signore ti darà quanto tu hai richiesto. E già a quel punto avviene un cambiamento nell'umore di Hannah. Effettivamente la tefilà viene ascoltata. E quando la famiglia torna a casa, Elkanah e Hannah si uniscono e finalmente Hannah ha il figlio che, come promesso, sarà poi dedicato al Signore. Infatti Hannah non tornerà negli anni successivi, non si unirà al pellegrinaggio familiare perché dice che deve continuare a crescere, ad allattare il suo figlio fino a che non lo svezzerà e allora lo porterà al santuario di Shiloh. Quindi dobbiamo presumere che questo avvenga, considerando l'età dello svezzamento, tipicamente all'epoca del Tanakh, possiamo pensare che avesse 2 o 3 anni, quando finalmente effettivamente lo porta, quindi compiendo la promessa che aveva fatto, e si fa riconoscere dal profeta Eli con una frase struggente, dice: io sono io quella che pregava intensamente ed era per questo bambino che io ho pregato, e adesso che il Signore mi ha dato quanto avevo chiesto, ecco che a mia volta io do al Signore, presto al Signore questo figlio per tutti i giorni che vivrà, egli è prestato al Signore. E qui ne approfitto anche per ricordare quel Midrash che lega proprio visceralmente le figure di Shaul e Shemuel. Qui stiamo parlando della nascita di Shemuel, e però a proposito di Shemuel, in questa ultima frase lei dice: sarà prestato letteralmente al Signore per tutta la sua vita, e dice in ebraico Shaul l'Hashem, e Shaul è prestato al Signore. Quindi ecco che c'è questa quasi identità fra Shemuel e Shaul. Che cosa possiamo dire delle figure che vengono fuori da questo brano? Abbiamo qui una donna fortissima, Hannah, che è sottoposta a una pressione enorme, prima di tutto per la situazione nella quale si trova e poi per l'atteggiamento ostile che Peninnah le riserva, e anche per l'atteggiamento invece di persone che appaiono in tutto e per tutto persone premurose, buone, il marito che vuole cercare di consolarla, ma che probabilmente nel farlo le fa più male che altro, perché non riesce a farlo in un modo in cui riesca davvero a essere una consolazione. E anche lì la attacca nel momento della sua tefillà più profonda, della sua preghiera, pensando invece a tutt'altra cosa, pensando che fosse ubriaca. Ebbene, di fronte a tutto quanto questo, Hannah ha una reazione assolutamente composta, pacata, controllata, ma allo stesso tempo fortissima, determinata. Lei va avanti per la sua strada, fa tutto quanto quello che è in suo possesso, per in suo potere, per cambiare la situazione, e fa la tefillà e fa il voto, e poi, cosa non da meno, anche una volta ottenuto quello in cui tanto aveva sperato, senza insuperbirsi, mette in pratica quanto aveva promesso. C'è una cosa bellissima, se ci pensiamo, il fatto che noi impariamo il modo in cui va fatta la tefillah, la amidah, la tefillah che si fa, la preghiera che si fa sottovoce 3 volte al giorno, noi la impariamo da Hannah, cioè il fatto che si debba fare senza far ascoltare le parole e muovendo le labbra. E questo non certo perché noi vogliamo essere ubriachi o apparire ubriachi di fronte al Signore, bensì perché è questa intimità e questa enorme concentrazione assieme che formano questo connubio formidabile, che sono diventati il modello di quella che deve essere la preghiera. E Ora, il motivo della donna sterile è così tanto presente nel Tanakh che è impossibile pensare che sia casuale. E allora vale la pena che ci riflettiamo un pochino sopra. Scusate. C'è un Midrash che ne elenca sette di donne sterili. Per la verità se ne potrebbero aggiungere anche altre andando a cercare bene nel Tanakh, ma accontentiamoci, diciamo così, di quelle che ci suggerisce il Midrash, che dice semplicemente questo: sette sterili sono, sette donne sterili ci sono, sarà Rivka, Rachel, Lea, la moglie di Manoach, che sarebbe la mamma di Shimshon, la madre di Sansone, e Hannah e Sion, Sion, ossia Gerusalemme. Questo riprendendo la metafora sempre presente in cui Sion o il popolo ebraico sono la sposa del Signore di Kadosh Baruch Hu. In tutti questi casi qua, elencati nel Midrash, poi si ha il lieto fine, ossia alla fine. La donna inizialmente sterile invece ha un figlio, anzi nel caso di Sion si spera che ne abbia di più, questa vorrebbe essere l'immagine che il Midrash dà, che alla fine la gioia e la quantità di figli che avrà Sion sarà ancora superiore di quella avuta da queste figure bibliche che sono state qua ricordate. Non solo c'è il lieto fine in genere in tutte queste donne, ma il lieto fine è non un figlio qualsiasi, ma un grandissimo personaggio. Okay? Si potrebbe pensare a una battuta da Yiddish Mame che dice all'origine di un grande uomo c'è sempre una grande mamma. Tornando al serio, allora, cosa ci dice questo fatto che la figura della donna sterile che alla fine viene ascoltata e alla fine merita di avere il figlio è così ricorrente nel Tanakh. Fra parentesi, nel Midrash che ho citato prima è elencata anche Lea. Non abbiamo adesso il tempo per vedere perché anche lei rientri nel novero delle donne sterili. Apparentemente stride, c'è anche a questo una risposta. Ma torniamo a noi. Allora, che cosa ci insegna questo? Senza pretesa di dare la risposta, però vediamo alcune cose che possiamo imparare da qui. Una prima cosa che possiamo dire, forse è scontata, ed è proprio il fatto che non è scontato quello che abbiamo. La normalità è tale per chi è fortunato ad averla. E spesso noi sia poi ci si accorge di quanto era cara e preziosa soltanto quando la si perde. Quindi è assolutamente umano, però giova ogni tanto ricordarlo, vale la pena conoscere bene e riconoscere il valore e l'importanza di ciò che sia. Una seconda nota riguarda l'importanza del figlio, l'importanza della famiglia, tema fondamentale nel Tanakh, nel pensiero ebraico fino ai nostri giorni, assolutamente centrale, assolutamente importante. E questo non perché, attenzione bene, non perché la donna abbia l'unica funzione di fare figli, al contrario, c'è già nel XV secolo un grande commentatore che spiega i nomi della donna, Isha e Chavah, fin dalla creazione, come messa in relazione a due compiti fondamentali. Chavah, che in italiano si traduce Eva, è in rapporto con la radice che indica la capacità di generare vita, e quindi è quella di mettere al mondo figli. Isha, non meno che Ish, donna non meno che uomo, è quella capace di avere una, grazie alla sua intelligenza, di studiare, di capire cose, di produrre, quindi di lasciare dietro di sé il frutto della propria attività intellettuale, potremmo dire così. Quindi l'importanza di avere un figlio che non deve essere dato troppo per scontato e l'importanza di avere figli è un altro elemento che sicuramente emerge da questo capitolo. Una cosa forse più profonda è l'insegnamento che è lecito, ed anzi è lodevole, è giusto, è bene fare come ha fatto qui Hannah, lottare, fare tutto quanto è in proprio potere per cambiare la propria situazione. Quando uno si trova in una situazione negativa, non è detto che debba arrendersi a quella. È molto spesso, è in suo potere ed è assolutamente un suo diritto provarci a cambiare la propria situazione, a battersi finché questa situazione migliori. Un'ultima nota la possiamo fare a proposito delle figure che abbiamo visto, almeno della figura di Elkanah, del marito, di questo marito premuroso, affettuoso, che però che poi rispetta dall'inizio alla fine tutte quante le scelte di Hannah, ma che all'inizio non riesce a consolarla nel modo giusto. Quando una persona ha un grosso problema è importantissimo dimostrarle empatia, cercare di identificarsi con lei, con il suo problema, prima di spingersi a cercare di trovarle una soluzione o una facile consolazione che possa poi rischiare di suonare superficiale, bisogna stare attenti. Questo anche mi sembra un insegnamento importante di questo capitolo. E adesso passiamo a un altro episodio e passiamo saltando la bellissima preghiera di ringraziamento di Hannah e accennando solo che nel frattempo Eli è invecchiato molto. E i suoi figli si comportano spregevolmente nel loro sacerdozio, tanto da provocare una profezia tremenda per il casato di Eli, per tutte le generazioni. E nel frattempo Shemuel, che fin da piccolo aveva iniziato a ricevere profezie dal Signore, è ormai noto in tutto Israele come fedele al Signore. Qui voglio sottolineare, peraltro, che questa parola fedele, Neeman, è una parola che costituisce pure questa un parallelo, è un parallelo non da poco, con Mosè. Riprendevo con ciò quello che abbiamo detto lunedì, c'è cioè un parallelo evidentissimo che si può fare fra Mosè e Shemuel, e cosa che dà evidentemente idea dell'importanza della figura di Shemuel, e in particolare alla fine del terzo capitolo ci viene descritto Shemuel come Neeman Shemuel le Navi Lashem, che Shemuel è noto a tutto Israele come profeta veritiero, profeta di verità del Signore. E a questo punto avviene una guerra. Avviene una guerra contro i Filistei. Abbiamo detto che le guerre contro i Filistei sono un filo rosso che passa lungo tutto il libro di Shemuel. E cosa succede qua? Che il primo giorno di battaglia Israele ha una dura sconfitta e allora pensano bene gli anziani del popolo che si dicono: poi perché ci ha colpiti il Signore oggi? Il Signore ci ha colpiti oggi contro i Filistei? Troviamo la soluzione. Prendiamo l'arma magica, prendiamo con noi da Shiloh l'arca del patto del Signore, che venga insieme a noi e ci salverà dalla mano dei nemici. E il popolo va a Shiloh, prende l'Aron, prende l'arca del Signore e insieme vanno anche i figli di Eli, che stavano insieme all'arca. E qui dobbiamo fare attenzione bene a come il testo descrive questa cosa. Quando giunse l'arca del patto del Signore nell'accampamento, tutto Israele emise un grande grido tale da far tremare la guerra. E i filistei, che pure riconoscono questa cosa, capiscono che è arrivato la ronna del Signore, e quindi hanno una gran paura e dicono, attenzione anche qua all'espressione utilizzata, cosa dicono? Dicono: è venuto il Signore, è venuto Dio nell'accampamento, direttamente, non l'arca di Dio, è venuto Dio nell'accampamento, guai a noi, non era la stessa situazione due giorni fa, chi ci salverà da questo Dio potente? L'arca è diventato Dio, tutto e per tutto, e questo è il Dio che ha colpito gli egiziani in tutte le sue piaghe nell'Egitto, nel deserto. Fatevi forza e siate uomini filistei, affinché non dobbiate servire gli ebrei, eccetera, eccetera. E il risultato è, il risultato drammatico, che il popolo di Israele viene sconfitto gravemente, con gravissime perdite, e che anche l'arca viene presa dai filistei, e che muoiono pure i due figli di Eli in guerra. E a questo punto abbiamo una persona che corre, un uomo di Beniamin, un uomo della tribù di Beniamin, che corre dalla guerra, dal campo di battaglia, arriva a Shiloh con le vesti stracciate, con la terra sul capo in segno di lutto, e lì c'è Eli che siede come sempre nel santuario, e che era preoccupatissimo per le sorti della ronna, dell'arca, e quest'uomo viene e dice, annuncia, comincia a gridare per tutta la città, e lì sente questo strepito, e si comincia a preoccupare, e quest'uomo che era venuto dal campo di battaglia si precipita da Eli e gli racconta. Eli aveva allora 98 anni, e quando questi gli annuncia così: io sono colui che viene dalla guerra, dalla battaglia, e io dalla battaglia sono fuggito oggi. E lì gli chiede cosa è successo, e questi gli annuncia: Israele si è dato la fuga di fronte ai filistei, e c'è stata anche una grande perdita nel popolo, e anche i tuoi due figli sono morti, e la ronna del Signore è stato preso. A questo punto, quando viene ricordato la ronna, così dice esplicitamente il testo, e lì cade dalla sedia all'indietro e muore. E aveva giudicato il popolo per 40 anni. In questo senso, la figura di Elisiria si riallaccia a tutta la storia precedente del libro precedente, degli Shofetim, di coloro che avevano giudicato il popolo, e in genere il periodo ricorrente era appunto 40 anni. Questa storia è una storia drammatica, peraltro poi quella che potremmo chiamare la saga dell'arca va avanti fino a tutto il capitolo 7. È una storia drammatica, perché qui c'è una identificazione totale del Signore del Signore Dio con l'oggetto che in qualche modo ne dovrebbe testimoniare la presenza, che è l'arca, come se l'arca avesse, come nei film di fantascienza, una magia propria in sé. E questo ci rende un'idea di quell'atteggiamento religioso assolutamente idolatrico che il popolo ebraico stesso aveva, al pari di quello dei filistei. E questo ci richiama la domanda che ci portiamo avanti poi in fondo: qual è il senso globale del libro di Shemuel? Che cosa alla fine ci insegna in totale il libro di Shemuel? Prima di riflettere un pochino su questa cosa, una breve digressione su questa figura dell'uomo che fugge dalla guerra e che annuncia a Elì l'ordine poi sconvolgente, no? Che il culmine è la presa dell'arca, non la disfatta di Israele, non la morte dei figli, il colpo fatale anche per Elì è quello che l'arca sia stata presa. Allora, vorrei proporre una breve riflessione sul fatto che quest'uomo che viene dalla guerra, sto messaggero, che è un po' anche un superstite, è anche questa una figura in qualche modo ricorrente, un motivo letterario ricorrente nel Tanakh, forse in modo meno evidente di quello della donna sterile, ma pure questo è presente e vorrei proporvi brevemente alcune fonti al riguardo. Una prima volta lo troviamo quando c'è la guerra dei cinque re contro i quattro re e viene rapito Lot, siamo nel capitolo 14 della Genesi di Bereshit, e a quel punto c'è scritto che Vayavo a Palit, Vayaged le Avram Ivri, venne lo scampato, il superstite, e annunciò tutto questo a Avram Ivri. Il Midrash va ancora oltre e identifica questo palit, questo scampato dell'episodio di Avram con Og e addirittura con l'ultimo dei rimasti delle generazioni primordiali che si hanno nel libro di Bereshit. Quindi anche qua c'è questa idea dell'ultimo rimasto, che al di là della funzione scontata, del funzionale al racconto del messaggero, di quello che viene a portare appunto il messaggio, sembra un po' amplificata questa idea che sia l'ultimo rimasto. E mi sembra che questa enfasi nel dire sono l'ultimo, anche quando, o solo io sono rimasto, quando viene a portare il messaggio, sia di per sé un motivo quasi, quasi cercato. Se noi guardiamo all'inizio del libro di Giobbe, anche lì c'è una serie di tragedie che si susseguono, dove in questo caso l'ordine crescente è giusto, no? Ognuno viene e annuncia una disfatta in cui è successo questo o quell'altro. E per cui c'è stata una perdita del bestiame, c'è stata una perdita delle genti che accudivano e pascolavano il bestiame, e tutti quanti sono stati rapiti o uccisi, fin tanto che non arriva l'ultimo, e annuncia a Giobbe anche che tutti quanti i figli sono morti nel crollo della tenda mentre mangiavano. E lì è sempre detto che ognuno di questi si presenta a Giobbe dicendo: è successo questo, questo e quest'altro, e sono scampato solo io, vai in maletà, rak ani levadi, ho solo io per dirtelo. Questa impressione di ultimo rimasto è un'impressione particolarmente nefasta in almeno altri due episodi. In uno bruttissimo e in modo evidentissimo, dopo la distruzione di Sodoma, Lot rimane con le due figlie, come è noto, e poi ha da ognuna di queste figlie un figlio. E questo avviene perché le figlie sono entrambe convinte che non ci sia rimasto più nessuno che possa unirsi a loro, come si dovrebbe, e per questo che si convincono reciprocamente a ubriacare il padre e andare a giacere con lui. E perfino il profeta Eliseo, Elisha, scusate, Eliahu, si ostina a dire che è rimasto soltanto lui e che non c'è più altri che lui che è rimasto fedele al Signore. E alla fine Eliahu verrà deposto. Quindi c'è questa situazione in cui viene descritto il messaggero in termini forse volutamente accentuati, sempre un po' come l'ultimo superstite, questa figura da ultimo superstite non è positiva. Torniamo però al tema principale. Il tema principale del capitolo 4 che è questo rapporto con l'oggetto sacro. Shemuel si batté contro questa concezione sbagliata. Infatti, noi poi nel capitolo 7 troveremo la prossima guerra contro i Filistei. Nel frattempo lì l'arca era stata recuperata. E il popolo ebraico, potremmo pure dire, era stato recuperato dall'opera di Shemuel per 20 anni. Shemuel aveva riportato il popolo sulla corretta credenza nel Signore e benché ci fosse l'arca, lì Shemuel quello che fa prima della guerra è una tefillà, una preghiera. Approccio completamente differente. E quando più avanti ancora, alla fine, Shemuel si troverà con suo sommo dispiacere, a dover di fatto destituire Shaul dalla carica di re, quello che gli rimproverà è proprio con queste parole: la disobbedienza è peccato uguale a quello di chi consulta gli indovini. L'andare contro la volontà divina è come adorare gli idoli. Allora, Shemuel era uno che di sacrifici di altari ne aveva fatti e tanti, non è che era uno che non considerava sufficientemente l'importanza dei sacrifici. Però deve essere chiaro, questo è il suo messaggio, qual è il rapporto fra le cose, cosa determina cosa. Se il sacrificio è una conseguenza dell'ascoltare l'ordine del Signore, allora va bene, ma se il sacrificio, il Corban, è un atto in sé, che magari si ritiene pure avere una funzione magica di suo, un qualche potere in sé, allora non ci siamo proprio. Ecco dunque un'altra direzione importantissima del libro di Shemuel, il ribadire questo concetto fondamentale che l'obbedienza al Signore, l'obbedienza anche negli atti pratici, ma per eseguire la volontà del Signore, non perché ci sia qualcosa che abbia un potere in sé, una forza magica in sé. Questo è un messaggio fondamentale del libro di Shemuel. Pensiamo che questa cosa sia una cosa che appartiene al passato remoto, al passato dell'epoca dei giudici, è roba superata, insomma, si direbbe di no, si direbbe anche che, anzi, che il messaggio è tremendamente attuale. C'è un personaggio, il professor Ješaiah Olajbovič, che le cose non le mandava certo a dire, le diceva con toni piuttosto decisi. Quando cominciò a esserci l'afflusso di massa, al muro del pianto, dopo la, si espresse in termini tutt'altro che associazione storica legata a queste pietre. Oggi siamo testimoni di come queste pietre sono diventate, agli occhi di ebrei che si ritengono osservanti, una sorta di cassetta, di casella postale, di cassetta delle poste per trasmettere messaggi al Signore Dio. Tuttavia dobbiamo sottolineare come dal momento in cui quelle pietre sono diventate un oggetto di santità, ecco, queste diventano il contrario della santità, il contrario della Kiddushah. E si potrebbe dire che in questo caso la Torah non è riuscita a sradicare dal cuore e dalla coscienza degli ebrei che pure hanno preso su di loro la Torah, concetti e comportamenti idolatrici che hanno nella loro coscienza sono profondamente radicate. Insomma, perfino le muro del pianto, oggetto idolatrico. Se pensate che questa cosa sia espressa in termini troppo forti, andiamo ad un'opera più classica, ormai diventata classica, è l'opera del Meshech Chochmah. Meshech Chochmah è Rabbi Meir Simcha HaKohen di Dvinsk, quindi rabbino lituano, vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo, che a proposito ha scritto un commento alla Torah che si chiama appunto Meshech Chochmah, e a proposito della rottura delle tavole della legge da parte di Mosè dopo il vitello d'oro, dice, lo cito saltando qua e là, che il Signore voleva, Mosè voleva sottolineare questo messaggio al popolo: non vi pensate che il Mikdash, il Mishkan, il tabernacolo possano essere oggetti sacri di per sé. In nessun modo. È la presenza del Signore in questi che ne determina, e nei suoi figli, cioè nel popolo ebraico, determina la santità. Nel momento in cui il popolo ebraico tradisce il Signore, e infatti Tito, seguendo l'insegnamento del Midrash, Tito, quando prima di distruggere il tempio, si recò con una prostituta nel Santa Santoro, nel Kodesh HaKodashim. Ebbene, dice, in realtà, nel momento in cui il popolo aveva ormai tradito il Signore, il Kodesh HaKodashim, il Bet HaMikdash, era diventato un oggetto profano, erano le tavole, che pure le prime tavole erano scritte direttamente da Dio, pure quelle non hanno nessuna santità intrinseca, soltanto hanno una santità in quanto servono per portare, altrimenti valgono come pezzi di goccia, non hanno nessuna santità di loro. Conclusione: non c'è nessuno, dice il Meshech Chochmah, non c'è nessuno non c'è nessun aspetto di santità nel mondo, se non il Signore Dio stesso, il Signore Dio in sé, e nient'altro ha una santità propria se non per il fatto gli è conferita dal Signore. Quindi questo messaggio che rimane ai nostri è quello con cui buon proseguimento di serata.